Allora, cominciamo dall'inizio. La questione dei diritti di proprietà intellettuale, la misura globale o certo, moltissime di quelle cose che si possono fare si fanno meglio se non si fanno solo a livello nazionale, questo è indiscutibile. Tra questo rientra la normativa sui diritti di proprietà intellettuale. Però noi abbiamo costruito un'Europa che dovrebbe avere tra le sue funzioni anche quella di facilitare il coordinamento delle politiche. Finora coordina soltanto la politica monetaria e ci fissa le regole fiscali, più varie altre cose sparse. Se noi riuscissimo a fare una politica europea per una diversa logica dei diritti di proprietà intellettuale, avremmo risolto gran parte del problema, perché è un bel pezzo di economia. Poi, siccome con gli Stati Uniti avevamo in corso i famosi TTIP, cioè che sono accordi commerciali, perché non si può l'Europa fare carico di porre lì un problema di questo genere che ha a che fare con le modalità attraverso le quali interviene. Quindi l'iniziativa politica può essere presa, non viene neanche presa. Allora perché non viene presa? Le possibilità sono due: uno, perché non hai capito quanto è importante; due, perché non ti interessa farlo, perché c'hai interessi di parte. Capite che le soluzioni a questi due problemi sono di diversa natura, sono di diverso tipo. In parte questo si ricollega alla questione del ceto politico, di che cosa rappresenta e di come ragiona, su cui verrò tra poco. Come si fa a frenare il network, il ruolo dei network familiari? Beh, anzitutto il discorso che facevo prima sulla concorrenza in certi settori chiave può avere un impatto forte, nel senso che se tu introduci forme di concorrenza laddove oggi non c'è e l'esito è che contano molti network familiari, stai debellando una parte almeno dell'influenza dei network familiari. Per questo penso che le politiche per la disuguaglianza sono anche politiche per una concorrenza intelligente, cioè per una concorrenza fatta bene, che abbia la capacità di fare esattamente questo tipo di cose. E poi l'influenza dei network familiare si riduce, diciamo, sul mercato. Se tu dici: guarda, quello che serve è gente capace, non gente protetta. E per dire che hai bisogno di gente capace, devi far contare di più il ruolo che la capacità ha. Meno rendita vuol dire anche più necessità di avere la gente brava. Se tu godi di una rendita, la puoi dissipare pagando chi non fa nulla, non chi fa poco, non so se è chiaro. Quindi questo nella politica è così. Perché puoi prendere un sacco di gente incapace? Perché è tutta rendita, non è qualcosa che deriva da un meccanismo concorrenziale in cui devi essere più bravo di qualcun altro, eccetera. Quindi la ricetta madre è quella lì. E poi non si può escludere che in un welfare fatto come si deve, tu hai un elemento compensativo collegato agli svantaggi derivanti dalle origini familiari. È un esercizio che abbiamo cominciato a pensare. Invece di pagare le pensioni uguali a tutti, ne paghi di più a chi viene da una famiglia svantaggiata. È rivoluzionario, forse sì, ma avrebbe un'idea di compensazione ex post di quello che non è potuto compensare ex ante. Noi abbiamo i dati sui paesi nei quali contano di più certe variabili. In quei paesi puoi fare una normativa che dice: chi è svantaggiato di più da queste cose prende di più in termini di welfare. È stato fatto un esercizio per la Norvegia di calcolare come sarebbe il welfare se fosse, diciamo, più meritocratico in questo senso, e noi troviamo che calcolando questa roba per il welfare norvegese, il welfare peggiora e non migliora l'influenza delle origini familiari. Cioè, dà molto a chi ha avuto buone origini familiari e magari c'è uno svantaggio, e non a chi c'è uno svantaggio perché ha avuto cattive origini familiari. Non so se è chiaro. Quindi si possono fare parecchie cose, ma sul piano delle misure se ne possono fare diverse. Ve ne dico una soltanto. A livello anche di comunità locale, il comune di Portland negli Stati Uniti ha introdotto di recente la seguente norma: le società che operano nel mio territorio, le imprese che operano nel mio territorio, in cui la retribuzione del manager è più di 100 volte la retribuzione media degli operai, pagano una tassa di licenza che è il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che paga chi ha una retribuzione al proprio interno che è inferiore a 100. Capite che misura, no? Si può prendere? Cioè, le comunità locali possono cercare di condizionare la disuguaglianza, perché dicono: è un fatto mio, perché se tu ti prendi 100 volte più quello che prende un altro, mi crei un povero che io poi devo accudire e devo. Quindi è un fatto mio, io ti metto una tassa su questa roba qui. Il comune, teoria lo potrebbe fare, no? Come modalità. E aggiungo per dirvi che se oggi noi facessimo una legge che dice: nessuno può essere pagato più di 200 volte di un altro, o come mi hanno suggerito di dire di un'altra di queste, nessuno può essere pagato 200 volte di meno di un altro che fa più effetto. Beh, le disuguaglianze diminuirebbero moltissimo, con una legge di 200 volte, vuol dire che uno guadagna 1000 euro al mese e uno guadagna 200.000 euro al mese, quindi stiamo parlando di cose assolutamente straordinarie. Allora si possono fare molte cose, ci vuole un po' di coraggio e non farsi scoraggiare. Che cosa verrebbe detto a Portland? Se tu metti questa tassa l'impresa se ne va, no? Vai in un altro posto dove... Noi abbiamo un sacco di studi che ci dimostrano, soprattutto negli Stati Uniti, che quando mettete le tasse sui più ricchi si spostano poco. Ma perché? Qual è la ragione? La ragione è molto banale, è talmente alto il surplus che hanno che anche se tu gliene togli un po' attraverso le tasse, a quelli comunque conviene rimanere e non se ne vanno, no? Quindi la stessa cosa sui salari minimi, dice non puoi alzare i salari minimi se no creano disoccupazione, ma non è vero per niente, perché se tu alzi il salario minimo l'unica cosa che fai è riduci un po' il profitto, ma quello non gli conviene chiudere perché paga un salario un pochino più alto, perché comunque ci guadagna ancora un'enormità, non so se mi spiego. Però questo è il primo argomento che vi dicono: se tu dici facciamo una roba a livello locale, se ne vanno, se ne scappano, ti mettono nei guai, ti fanno, no, c'erano questi aneddoti di nuovo, nel caso dei ricchi, ricordate Depardieu, il caso di Depardieu, che a un certo punto chi era Hollande che disse metto le tasse sui ricchi e lui fece questa scena che se ne andò in Russia ad abbracciare Putin, che gli disse vieni da me che da me non si paga niente, no? Cioè una roba di questo genere, ma quello è un aneddoto, la realtà è che anche se tu aumenti le tasse in maniera ragionevole non se ne vanno, perché continuano ad avere dei privilegi enormi malgrado l'aumento delle tasse. Sono andato un po' fuori tema, ritorno subito al tema, disuguaglianze inaccettabili eccetera. Allora si prova a sintetizzare, far capire che tutti ci perdono, questo è un po' il meccanismo. Ecco, non tutti ci perdono, dobbiamo essere chiari, non tutti ci perdono. La crescita economica negli ultimi anni, negli Stati Uniti, se andate a vedere come si è distribuita la crescita di reddito, no? Prendete, che ne so, tutto il reddito in più che c'è stato dal 1980 al 2007, il 90% circa di questo aumento di reddito è andato all'1%, che vuol dire che le disuguaglianze sono aumentate, d'altro canto i dati che vi ho fatto vedere. Quindi un modo per dire che diciamo se non c'è quella cosa tutti ci perdono, non esiste, ho fatto vedere i dati sulla concentrazione della ricchezza, nonostante i guai che abbiamo avuto, alcuni ci hanno guadagnato, quindi bisogna mettersi bene in testa che qualcuno ci perde, almeno rispetto alle sue aspettative esagerate, se noi facciamo una cosa di questo genere, ma è un pezzettino così, è un pezzettino così, e il problema dovrebbe essere che non siccome contano le teste e non contano, diciamo, i dollari, no? Una testa un voto e non un dollaro un voto, almeno era così la democrazia fino a qualche tempo fa, beh, se ci sono alcuni che perdono, partendo da privilegi enormi, perdono un pochino e la massa enorme che parte da situazioni di difficoltà sta un po' meglio, beh, non avrei dubbi sul fatto che un regime dotato di intelletto cosa dovrebbe fare. Quindi l'ambizione di avere che tutti, di dimostrare che se non riuscite, guarda, tutti ci perdono, io non me la darei perché mi pare un po' paralizzante, so, preferirei dire la stragrande maggioranza delle persone ci guadagna e una piccola quota perde. Non mi ricordo qual era l'ultima domanda, l'aveva fatto lei?
C'è la bacchetta magica alle persone che credono di no, che subiscono
di scegliersi dei politici che li rappresentano adeguatamente. Il processo è politico, il processo è largamente. Allora, i politici sono quelli del governo nazionale, del governo, ma anche quelli del governo locale. Quindi fare un'opera di pressione con ragione.
Scusi se la interrompo. I politici sono scelti da persone che demandano i politici.
Tra cui quelli svantaggiati.
Ecco,
quelli svantaggiati votano contro se stessi spesso, quindi devono fare il contrario, devono avere la consapevolezza, organizzarsi e fare il contrario. Noi diciamo una strada che stiamo cercando di seguire ai vari livelli è quella di collegare un po' di accademici con quelli che operano nel mondo del sociale, per aiutarli anche a avere delle azioni un po' più incisive rispetto a quello che fanno per la riduzione della disuguaglianza e per l'advocacy politica. Questa strada di mettere insieme competenze diverse può essere una strada che aiuta a rafforzare la domanda nei confronti dei politici. Non è semplice, ma questo è quello che si dice. Se lei dice domani avrò successo, ovviamente domani non possiamo dire che abbiamo successo, ma se mettiamo in moto un processo che si alimenta di competenze diverse e di sinergie, probabilmente le cose possono molto cambiare. È venuto da me un giovane regista che vuole fare un film sulle disuguaglianze, interessante, e mi ha detto devo fare un film che ha congegnato in un modo tale che non vi sto a dire, però ho bisogno del suggerimento di una misura che riduca le disuguaglianze dalla sera alla mattina. No? Allora ci siamo messi con i miei collaboratori a pensare, ne abbiamo inventata una, e però non vi dico perché se il film lo fa poi glielo bruciamo, invece lo dovete andare a vedere. E quindi dove rispondo con questa, che è un'altra ipotesi, che comunque richiede in ogni caso la partecipazione, con, come dire, un po' di consenso politico ci vuole anche in quel caso, perché altrimenti non.
Vedi, a cada un persona potrebbe servire, vero?
E come no?
Perché si dorma.
No, ma certo, questo è assolutamente indiscutibile. Aggiungo un'altra cosa che può essere di interesse: con la nostra associazione Etica ed Economia stiamo cercando di mettere in piedi, siamo già a buon punto, una serie di incontri che chiameremo Prendere sul serio le ragioni degli altri e siamo disposti a cambiare idea, che è congegnata in questo modo. Su un argomento, potrebbe essere questo delle disuguaglianze inaccettabili, mettiamo due persone che la pensano diversamente. Però che cosa c'è di nuovo? Due cose. La prima è che ognuno dei due deve prendere sul serio gli argomenti dell'altro, cioè quello che dice, che non può dire perché io, cioè, no, tu devi rispondere a quello che dice lui, mi devi dire A perché è irrilevante, secondo B perché, quindi l'idea che noi dobbiamo imparare a discutere prendendo sul serio le ragioni degli altri è molto importante, perché le battute per dismettere gli argomenti degli altri sono all'ordine del giorno, cioè abbiamo la fabbrica delle battute per ridicolizzare e non abbiamo la fabbrica del ragionamento per portare avanti un argomento. La seconda cosa che facciamo, abbiamo un'app per cui chi viene ai nostri dialoghi si registra l'opinione su quel tema all'ingresso, no? Si dice tu come la pensi su questo eccetera eccetera, poi partecipa al dibattito e rileviamo l'opinione all'uscita per vedere chi ha cambiato idea e per quale motivo, perché questo è un fenomeno che ci interessa molto, di capire come si produce un eventuale cambiamento di idee in un mondo in cui abbiamo molto bisogno di cambiare le idee, perché altrimenti siamo intrappolati in questa cosa qui. Dovremmo iniziare a febbraio a fare questo, poi se va bene magari vi mando una mail a Giovanni Bianchi, vi dico com'è andata. E se... abbiamo molto lavoro da fare.
Chiudiamo allora con due cose. La prima ricordo, tre. La prima, grazie davvero. Ha corretto anche una interpretazione mia cambiando nel motore di Piketty. Siamo partiti dalle disuguaglianze che si ricreano dentro la produzione e il lavoro, e poi la rendita semmai viene dopo. Se ho capito bene questo.
Posso aggiungere una cosa?
Sì.
Piketty. Allora, Piketty ha avuto un successo straordinario, quel libro è un libro prezioso, pieno di dati, eccetera, eccetera. Sul piano però delle teorie e delle spiegazioni è debolissimo. E lui stesso lo ha riconosciuto, perché dopo aver pubblicato il libro, ha pubblicato un'altra cosa all'inizio del 2015, in cui dice, un po' sorprendentemente, tutto quello che ho scritto nel libro non serve a spiegare questo, e tra questo ci sono le disuguaglianze, per cui diciamo ha avuto, questa è una riprova del fatto che troppo spesso gli slogan, quelli di Piketty, alcuni sono slogan che di cui si sono appropriati i mezzi di comunicazione, non servono a capire bene qual è la sostanza del problema. Quindi, per carità, grande libro, ma di spiegazione ce n'è poca.
Grazie, una cosa mi è venuta in mente rispetto alla speranza, porto due osservazioni brevissime. Prima, viene fuori da questa analisi, credo, una cosa chiarissima: va bene il carisma, ma va meglio il sudore della ricerca. No, credo proprio di avere, ecco, e invece adesso è anche il format delle cose, qui non c'è niente dell'evento, questa è una vecchia adunanza, come quando io facevo l'aspirante, e però devi avere sta pazienza di star fuori dai riflettori, eccetera, eccetera. Altra cosa positiva, voi sapete che io ho una frequentazione abbastanza, insomma, frequento ogni tanto la Svizzera, in particolare le Acli svizzere. Ho detto più una volta che non stravedo per gli svizzeri, soprattutto dopo un'intervista di Maurer che diceva ma che noi quando abbiamo messo a posto le cose, perché non ci siamo occupati dei problemi tra i due popoli, abbiamo fatto funzionare il gasdotto e, con una riduzione non solo della politica, ma addirittura la meccanica, che mi sembra francamente eccessiva. Dico anche sempre la battuta di De Gaulle quando parlava degli svizzeri, una volta De Gaulle disse in una situazione internazionale, venne fuori un casino, e disse: se vedete uno svizzero buttarsi dalla Tour Eiffel, seguitelo, c'è senz'altro qualcosa da guadagnare. Quindi gli svizzeri sono questi. Eppure, quando hanno fatto le ultime elezioni, c'è stato anche un referendum per mettere il tetto agli stipendi dei manager, non soltanto quelli pubblici, anche, non è passato, però almeno col buon senso, facendo funzionare la democrazia, che ha bisogno però anche di analisi prima di arrivare alla decisione, secondo me è una strada giusta. Gli svizzeri, noiosi, tu quando superi 100 all'ora in Svizzera e c'è il divieto, ti suonano, c'è in ogni svizzero un poliziotto in borghese, va bene detta così, però c'è questo, quindi ci sono anche alcuni elementi, e se smettiamo di guardarci soltanto noi e di fare tutte le storie, e un po' di comparazione anche rispetto agli altri, magari anche con i norvegesi, che ovvio sono quattro gatti, fanno molto prima a realizzare l'uguaglianza, con un popolo di 60 milioni di abitanti un po' più dura, ecco, da questo punto, però tenendo conto e avendo anche la pazienza a studiare, di guardare i tentativi che fanno gli altri, ecco, una speranza fondata, non campata per aria, perché in politica non serve, ha ragione Weber, se volete la visione andate al cinema, ecco, da questo punto di vista, per cui devi avere l'utopia ma coi piedi per terra. In giro ci sono alcuni tentativi, bisogna avere la pazienza, anziché continuare a frequentare eventi del cavolo, di studiarsi le cose e di essere attenti ad imparare. Buon Natale, ci vediamo il sabato 14 gennaio. Il libro è un libro sull'Europa, in particolare con una diagnosi della situazione dei paesi baltici e di quelli danubiani, cosa che generalmente viene ignorata. Buon Natale e grazie ancora al professor Franzini.